Bene, cominciamo prima di tutto con un riepilogo di quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Il succo di quanto detto fondamentalmente ha a che fare con l'inizio della sociologia, come ho queste slide le trovate online nel sito, quindi insomma diciamo che potete anche. No, il mio, sempre il solito, www.sociologica.it. Quando parlo di sito parlo del mio, se è da qualche altra parte ve lo comunico, ma di solito non accade, per cui facciamo riferimento a Sociologica. Dunque, la sociologia abbiamo visto nasce per esigenze cognitive relative a un cambio profondo culturale che culmina alla fine del Settecento, tra una cosa e l'altra. Abbiamo visto che i processi che innescano questo cambiamento e questi processi sono ben precedenti, nel senso che in qualche modo hanno a che fare con la vita e lo sviluppo dell'ancien régime, per certi versi, hanno a che fare con degli avvenimenti molto importanti dei quali noi tendiamo a non vedere invece la rilevanza, quale può essere per esempio la riforma protestante del Cinquecento. Le conseguenze che questa genera sul processo di costruzione dell'apprendimento e della riflessione, che forse vedremo in qualche data successiva, ma ad ogni modo che portano a una crisi piuttosto profonda della strategia cognitiva precedente, quella basata sull'autorità, che forse conoscerete come ipse dixit, tutta una serie di formule di questo genere, ovvero sia ci si rifaceva a ciò che era stato detto prima dai padri della Chiesa, dai filosofi classici, dai filosofi greci, eccetera, eccetera. Ecco, questo con la riforma protestante conosce una fine che porta alla necessità di sviluppare nuove strategie cognitive, come dicevamo, e quindi alla rivoluzione scientifica. La rivoluzione scientifica di conserva porta a una serie di scoperte tecnologiche tali da portare alla rivoluzione industriale, quindi in qualche modo abbiamo tutta una serie di step che possono essere considerati coerenti per questo discorso. Fatto sta che a fine Settecento la società non è più leggibile come prima, non è comprensibile neanche da coloro che ci provano e di conseguenza si pone il problema di qualche altro modo di conoscere la società stessa. Quello che ha le idee un po' più chiare in proposito, come dicevamo, è Auguste Comte, il quale formula questa nuova, crea questa nuova disciplina, che, come abbiamo visto, nel suo intento dovrebbe essere la scienza della società. Scienza della società, purtroppo, è un termine, come abbiamo visto, è una pretesa un tantino troppo elevata. Al momento in cui ci si chiede cos'è la scienza della società, cosa studia questa benedetta scienza della società, cominciano i problemi. Però, comunque, sta di fatto che possiamo già cominciare a ragionare su questo, ovvero sia possiamo ragionare su una duplice definizione, come vedete, che dice da una parte che la sociologia è la scienza della società, dall'altra che la sociologia è la scienza dei processi sociali. Evidentemente si tratta di due approcci diversi. Laddove la scienza della società in qualche modo tratta la società come un oggetto esistente, quindi si concentra in un certo senso su quella che è la statica della società. Abbiamo anche i fantasmi, mancavano. Allora dicevo, mentre la scienza della società privilegia un aspetto strutturale e statico, l'idea di scienza dei processi sociali invece ha a che fare col divenire sociale, quindi con quella che potremmo definire una dinamica sociale. Questi due orientamenti in qualche modo trovano una loro sistemazione nel dibattito di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ovvero sia nel dibattito che vedrà opposte strutture e azione. Quello che è interessante constatare però al momento è che, come vedete, gli approcci non sono inoffensivi per certi versi, ovvero sia la posizione mentale dalla quale si parte per studiare qualcosa porta con sé dei percorsi diversi. Questo è piuttosto interessante e importante perché sarà oggetto di numerose lezioni che faremo, soprattutto quando parleremo del testo di Edgar Morin. Una cosa che invece dovete cominciare a immaginare e a ritenere da subito è questa, ovvero sia che, come dicevo la volta scorsa, il pensiero non è una cosa ovvia. Il pensiero contiene una serie di dimensioni sulle quali noi normalmente non investighiamo né ragioniamo più di tanto, però effettivamente il pensiero in qualche misura costringe gli oggetti. Cioè, nel momento in cui io comincio a ragionare sulla società, come vi dicevo, adotto questa ottica di struttura in qualche misura, quindi di statica sociale, uno dei primi problemi che mi si pongono è quello dell'ordine, ovvero sia del costruire questa struttura nel modo migliore possibile, fondamentalmente. Laddove nel momento in cui io privilegi il divenire, quindi l'agire, quindi il farsi della società stessa, ho più in mente un qualcosa che ha a che fare col controllo dei processi che non con una loro, come dire, costrizione in passaggi definiti. Okay? Quindi ordine e controllo non sono di fatto la stessa cosa, teniamolo presente. Il controllo ha più a che fare con un'armonizzazione di qualcosa di preesistente, laddove l'ordine è assegnare ad ognuno e ad ogni cosa il suo posto, un posto che viene normato, definito, eccetera, eccetera, in modo eteronomo. Voglio dire, il concetto di ordine e di struttura ha a che fare con un'imposizione di significati, laddove il concetto di processo e di controllo ha a che fare con una ricezione di significati. Non so se questo è chiaro. Allora, nel momento in cui io faccio ordine, faccio un po' come ha fatto Adamo, no? Ovvero sia assegno un nome alle cose. Ovvero sia costruisco io questo ordine e all'interno di questo ordine stabilisco i ruoli, le funzioni, gli spazi di quelli che ne fanno parte. Nel momento in cui io invece valorizzo l'esistente, non gli assegno io un significato, ma mi limito a prendere atto del suo significato e integrarlo con i significati degli altri oggetti. Non so se mi spiego. Cioè il mio atteggiamento non è un atteggiamento di creazione, è un atteggiamento di gestione, è un atteggiamento di armonizzazione, fare in modo, coordinare le cose in modo che possano convivere, ma le cose esistono nel loro pieno diritto, non le faccio io, non so se è più chiaro così. L'ordine invece contempla che io a ciascuno dica tu fai questo, tu fai questo, tu fai quello, si farà questo, si farà quello, come dire, partire da una tabula rasa per generare un qualcosa che secondo me è migliore di quello che evidentemente esisteva. Quindi i due punti sono apparentemente simili, ma non sono affatto simili. Okay? L'ordine implica un'attribuzione normativa di significato, il controllo implica una armonizzazione di significati preesistenti ed autonomi, in una qualche misura perlomeno. Quindi, come vedete, da queste scelte deriva in qualche modo anche la scelta successiva dell'oggetto da privilegiare nello studio della disciplina. Coloro che hanno una mens portata allo statico, portata al normativo, portata allo strutturale, studieranno necessariamente la struttura della società. Coloro che invece tendono a privilegiare l'aspetto processuale, l'aspetto creativo, l'aspetto dinamico della società, privilegeranno l'azione. Se non ricordo male, abbiamo già parlato. Ah no. Abbiamo messo Max Weber, ok, questi sono non sono i filosofi, ma sono, diciamo, in qualche misura i padri degli orientamenti. Questi sono due grandi sociologi che incontreremo spesso e volentieri. Emil Durkheim è in qualche misura il primo strutturalista, ovvero sia colui che appunto sancisce l'importanza dell'oggetto struttura come fondamento della sociologia, quindi colui che, come dire, formula per primo l'idea del fatto sociale. Sto microfono io lo odio. Durkheim. Mentre Max Weber, mi raccomando Weber e non Weber perché è tedesco e non è inglese, Max Weber è uno dei più grandi intellettuali del Novecento fondamentalmente, ma anche uno dei primi sociologi al quale continuiamo a rifarci spesso e volentieri. Uno dei punti forti che vedremo quanto prima è la sua teoria dell'azione, giustamente appunto per dimostrare quanto egli abbia a che fare con questo filone. Per cui diciamo che quando dobbiamo in qualche misura trovare un nome, un soggetto, un protagonista di questi indirizzi, per lo strutturalismo avremo Durkheim, per la teoria dell'azione avremo Max Weber. Lo strutturalismo in seguito diventerà struttural funzionalismo con l'avvento della scuola americana a metà degli anni del XX secolo. quindi con un altro grande sociologo che sarà Talcott Parsons, ma questo ve lo dico per cronaca, lo trovate nel manuale, diciamo che al momento non ci interessa più di tanto. Quindi, come vedete, quello che troviamo quando cominciamo a ragionare di questa questione è una forma mentis più che una necessità di ricerca e di comprensione. Come dicevamo l'altra volta, il problema qual è? Che questa nostra riflessione bicefala, in qualche modo, verte sullo stesso oggetto, ovvero sia sull'uomo. Il nostro punto d'attenzione è l'uomo e quello che noi immaginiamo essere l'uomo, quello che noi immaginiamo debba essere l'uomo, spesso e volentieri. Quindi, come vi dicevo l'altra volta, quello che possiamo individuare in queste menti, in queste scelte anche scientifiche o perlomeno sociologiche, è un orientamento a monte che guida le scelte. Ovvero sia, come abbiamo detto l'altra volta, laddove mi trovo di fronte a un ottimista, quindi a qualcuno che immagina l'uomo come appunto una risorsa, come un bene, come un essere autonomo in grado di giudicare e decidere della propria vita, ecco, questo tendenzialmente cosa farà? Tenderà appunto a coordinare l'azione dei diversi uomini, a facilitare la loro convivenza, ma li considererà comunque un valore, per cui sarà fondamentalmente quello che abbiamo chiamato un ottimista antropologico. L'ottimista antropologico, ritenendo appunto l'uomo una fonte di iniziativa, di creazione, un attore capace di prendere scelte di valore positive e concordi con quello che è il problema della convivenza, privilegerà un aspetto di controllo, quindi di coordinamento, di gestione dinamica delle azioni e privilegerà di conseguenza l'azione come seme dal quale comprendere l'intera società. Cosa dirà di conseguenza della struttura? Che la struttura, nascendo dall'azione dei soggetti, può essere tralasciata nello studio sociologico, come dicevamo l'altra volta. Quindi, in questo caso, Y funzione di X, X è l'azione, quindi la variabile indipendente, Y è il portato dell'azione. La struttura diventa un sottoprodotto dell'azione collettiva individuale e di conseguenza può essere tralasciato nello studio. Laddove il pessimista, ovvero sia colui che ritiene che l'uomo lasciato a se stesso non può che causare danno agli altri, perché è guidato da un egoismo vorace, perché è guidato da una necessità di autoaffermazione più o meno narcisistica e via discorrendo, immaginerà di conseguenza la società come un sistema di contenimento di questa spinta negativa. Okay? Quindi non c'è armonia, non c'è risorsa nell'essere umano, l'unica cosa che l'essere umano deve fare è obbedire a ciò che gli viene detto, stare al suo posto, non creare problemi, non fare danni. Fondamentalmente l'idea generale è questa. Indi, come vedete, la società assume questa forma data, la società diventa un apparato repressivo in qualche modo. Non so quanti di voi abbiano sentito parlare, per esempio, di grandi autori francesi come possono essere stati Bourdieu o altri che si sono spesi su questo argomento, ma una delle vocazioni della società spesso e volentieri è quella di sorvegliare e punire. Quindi dal nostro punto di vista è un modo di leggere il problema della sicurezza. Vedete che questo non è fine a se stesso. È chiaro che anche il problema della sicurezza è: che faccio? Sorveglio e punisco o coordino e lascio che le cose avvengano? Lascio più flessibilità ai comportamenti o li sanziono di volta in volta sempre di più? Anche questo è un problema che vi riguarda fondamentalmente, perché la nostra sicurezza, oggi come oggi, su un'ondata più ampia, è improntata a una visione pessimistica. La nostra sicurezza, la sicurezza collettiva, la sicurezza pubblica, eccetera, eccetera, si tenta di assicurarla, mettiamola così, attraverso una normazione sempre più invasiva, cosa che fino a 10, 15, 20 anni fa non era presente. so se vi facevo a voi l'altra volta l'esempio del PowerPoint che gira su Facebook e comunque in rete, relativo ai quarantenni di oggi, di cui ancora mi pregio di far parte per un po'. La cosa che ci lascia perplessi è che in questo PowerPoint ci sono tutta una rassegna di comportamenti che oggi sono considerati da folli e con i quali noi siamo cresciuti senza nessun problema. Cioè, da quando eravamo giovani noi ad oggi si sono moltiplicate le normative. C'è una normativa per qualsiasi cosa, c'è una normativa per come si va in motocicletta, manca solo quella per come si va a piedi, c'è una normativa per sciare, ci sono i semafori sulle piste, ci sono 280.000 attenzioni che devi tenere in macchina. C'è una serie di norme che servono per proteggerci, evidentemente, o perlomeno così ci dicono, con le quali noi non abbiamo nessuna dimestichezza, o perlomeno senza le quali siamo cresciuti piuttosto bene, come noi, i nostri genitori, ancora di più, e via discorrendo. Però sia questa forma di delirio normativo che ci sta in qualche misura opprimendo, troverete pagine di Mongardini molto belle in proposito, perché Mongardini sono anni che ne parla di questo discorso, è un aspetto di una visione pessimistica. L'idea qual è? Che l'uomo è talmente deficiente da non essere in grado di badare alla sua stessa salute. Per cui devo normativamente obbligarlo a tutta una serie di comportamenti. Te devi mettere cintura, devi mettere il casco, devi mettere il passeggino, devi stare attento quando esci, devi controllare la luce. Piano piano verranno anche a controllare se abbiamo chiuso o meno il gas quando usciamo da casa, ma insomma più o meno l'idea generale è quella. È un atteggiamento. Uno dei primi passi che dovreste fare in quanto futuri specialisti di questo argomento è prendere atto del fatto che non è il solo. Ci sono altri modi di ragionare in proposito. Altri modi possibili, probabilmente, anche perché, tra l'altro, faccio presente che non è che questo funzioni benissimo. C'è questo piccolo discorso da fare, insomma. Si è visto di meglio come qualità della vita da molti punti di vista. Ad ogni modo, come vi dicevo, questo è un problema che non è sociologico, non vorrei che fraintendeste. Già i due autori lì sotto sono filosofi, per cui, no, già da qui. Ma questo problema dell'ottimismo o del pessimismo, quindi ovviamente del carattere, della predisposizione personale prerazionale, interessa necessariamente tutte le discipline. Ora non vi faccio degli esempi particolarmente specifici, ma lo potete trovare in neonatologia, lo potete trovare in microbiologia, lo potete trovare in astrofisica. In qualche misura questa forma di dibattito interessa tutte le discipline umane, scientifiche e non. Perché l'uomo è fatto così. Se è vero che la propria predisposizione in qualche modo guida la ricerca, uno scienziato pessimista scoprirà cose che non scoprirebbe uno scienziato ottimista, anche se dovrebbe esserci questa famosa oggettività del dato scientifico sulla quale ovviamente si può estensivamente discutere. Ok? Quindi se è vero che la scienza comunque ha una componente soggettiva inestirpabile, questo ormai lo stanno riconoscendo anche i più convinti assertori dell'oggettività scientifica, allora evidentemente questa forma di complicazione, chiamiamola così, si riflette su tutto il sapere. Noi troviamo lo stesso ragionamento nelle religioni, lo troviamo nella fisica, lo troviamo dappertutto, perché è proprio dell'essere umano avere una sua idea dell'essere umano e comportarsi di conseguenza. Okay? Non crediate che il vostro ragionare non contempli il vostro modo di porvi verso il mondo, è un tutt'uno. Okay, per cui un certo tipo di predisposizione mentale, un certo tipo di scelte di valori, un certo tipo di cultura nella quale si nasce portano verso certe scoperte, certe affermazioni, certe prese di posizione, piuttosto che altre. Ok? Allora, come dicevamo, qual è il problema che emerge da questo discorso? O meglio, perché c'è un problema e che problema è? Allora, il problema è questo. L'esigenza di semplificare il sapere, che è un'esigenza propria della nostra cultura, ci spinge a ridurre questo sapere a una chiave di lettura, in qualche modo, no? Abbiamo visto che questi autori scelgono come chiave di lettura o l'azione o la struttura e fanno un'affermazione piuttosto precisa. La struttura è interamente risolvibile in termini di azione, l'azione è interamente risolvibile in termini di struttura. Per cui se io studio la struttura, mi limito a studiare la struttura e capisco tutto. Se io studio l'azione, mi limito a studiare l'azione e capisco tutto. La domanda è vero? In qualche modo, il problema è tutto lì. Allora, se noi dobbiamo giudicare empiricamente dai risultati, possiamo dire di no, nel senso che le teorie sociologiche, nella migliore delle ipotesi, si approssimano a una comprensione della società, ma non riescono a darne una spiegazione articolata, non riescono a fornire delle leggi né delle previsioni sul loro fondamento, spesso e volentieri non capiscono proprio un accidente di quello che stanno studiando. Quindi evidentemente c'è da qualche parte un problema. Il problema qual è? Il problema è, come dicevamo l'altra volta, che entrambe le tesi, anche a volerle sostenere razionalmente, non ce lo consentirebbero, perché troveremmo una miriade di esempi di un tipo a supporto di una e una miriade di altri esempi a supporto dell'altra. Come vi dicevo l'altra volta, se io dovessi ragionare in termini, come dire, estremamente, in termini estremi, direi: allora l'uomo è cattivo perché c'è stato Stalin, non c'è stato Hitler. L'altro ti risponderebbe: l'uomo è buono perché c'è stato San Francesco e c'è stata Sor Teresa, Madre Teresa di Calcutta. Come vedete, su questo non è che si può ragionare, non c'è modo di risolvere la questione, no? Il problema della questione è questo, è che l'uomo, nella grandissima parte dei casi, non è né tutto cattivo né tutto buono, è un po' e un po'. Ed è lì la difficoltà con la quale si confronta la sociologia, ma siccome la sociologia ci si confronta ormai da secoli, diciamo che è un po' avanti rispetto ad altre discipline che questa cosa non l'avevano contemplata. E quindi possiamo in qualche misura ragionare in un altro modo, tentare un ragionamento diverso. Sapete cos'è il Tao? Il Tao credo che sia uno dei simboli più intelligenti che l'uomo abbia mai messo insieme per descriversi, fondamentalmente. Il Tao è la presa d'atto di quello che vi dicevo, quindi come vedete non è che abbiamo scoperto nulla, quello c'ha 5.000 anni più o meno come simbolo, per cui noi ci abbiamo messo un po' a arrivarci, ma piano piano, con i nostri tempi, da cultura un po' così, ce l'abbiamo fatta. Perché il Tao è fatto così? E qui ovviamente prendiamo per buono il classico codice coloristico di queste cose, il bianco e il nero, il buono e il cattivo, ce lo possiamo permettere senza nessuna difficoltà. Allora ci dice il Tao che l'insieme, ovvero sia l'essere umano, e questo vale per l'essere umano come vale per l'universo, perché nelle dottrine tradizionali ed esoteriche vale il detto come in alto così in basso, cioè ciò che accade nel grande mondo è lo stesso di ciò che accade all'interno di noi, quindi quel simbolo può essere letto come simbolo di qualsiasi cosa. Nella fattispecie noi lo leggiamo come simbolo dell'uomo. Allora l'uomo, come unità, quindi come cerchio, come perfezione, è diviso in due parti, bianca e nera. Quindi nell'uomo convivono il buono e il cattivo. Fin qui non ci sarebbe nessun problema. Il problema sono i due puntini, che sono la cosa più intelligente in assoluto del Tao. Perché ci dicono che non solo l'uomo è buono e cattivo, ma all'interno del cattivo c'è una parte di buono, all'interno del buono c'è una parte di cattivo. E queste due parti tendenzialmente ambiscono a ricongiungersi con l'altra parte. Quindi il Tao di fatto è una rappresentazione di cosa? Di una spirale. Non è casuale che il mio libro si chiami Un mondo a spirale, perché viene da tutta una serie di ragionamenti su questo argomento. Quindi cosa ci dice questo simbolo se lo applichiamo all'uomo? Che non solo l'uomo è fatto di bene e di male, ma che questo bene e questo male non sono dati una volta per tutte, ma sono costantemente in movimento. Cioè ci dice che l'uomo è un processo, fondamentalmente, e che a volte sarà più buono o migliore, a volte sarà più cattivo o peggiore, ma senza una capacità, come dire, di stasi all'interno di questo processo. Se voi fate un minimo di autocoscienza, praticate quella che Gartner, come vedremo, chiama l'intelligenza intrapersonale, vi renderete conto piuttosto facilmente che voi stessi, se doveste redigere un bilancio del vostro essere buoni e cattivi, non avreste tutte le carte in regola, immagino, a meno di non trovarmi in un'aula di santi, ma io so perfettamente di non essere un santo in molte occasioni. So perfettamente di aver fatto cose delle quali mi sono amaramente pentito, di cose di cui non sono per niente orgoglioso. Capita. E il fatto che possa essere accettato e possa essere preso in conto è uno dei punti più importanti del sapere di vita. Cioè illuderci di essere perfetti è una colossale stupidaggine. L'uomo non è perfetto, perlomeno non è perfetto nel modo in cui ci viene richiesto. L'uomo è fatto così. Questo ovviamente, visto il modo col quale noi ragioniamo, è piuttosto complicato. Perché ci illustra il problema che vi citavo poco fa, ovvero sia il fatto che in effetti il bianco non è interamente riducibile al nero e il nero non è interamente riducibile al bianco. Io posso anche farla come scelta semplificante del sapere e dire sì, vabbè, la struttura riduce e spiega l'azione, ma resterà sempre quel puntino che io non riesco a spiegare, perché la struttura non è interamente riducibile all'azione, come l'azione non è interamente riducibile alla struttura. Ovvero sia, noi avremo un'approssimazione quando adottiamo un orientamento di questo genere, avremo un'approssimazione alla realtà più o meno efficace a seconda di quanto in quel momento lo scarto fra l'una e l'altra componente è marcato. Però avremo sempre uno scarto. Cioè il nostro parlare della società sarà un parlare di qualcosa che di fatto nella prassi non esiste. Perché la prassi è fatta così. La prassi è bianca e nera. La prassi è un alternarsi di grigi. Fondamentalmente, ora più profondi, ora più chiari, ma è difficilissimo trovare il bianco e il nero. Ripeto, quando mai qualcuno, salvo casi estremamente peculiari, può essere tranquillamente etichettato come una perfetta carogna o un santo. Ma anche fosse, sarebbero talmente pochi che, in fin dei conti, a noi non interessa, la sociologia non si interessa del singolo, la sociologia si interessa dei gruppi, delle società, no? Allora, se in un gruppo ci sono due che vanno benissimo bianco e nero e tutti gli altri sono grigi, a me che me ne frega di quello che farebbe il santo in una circostanza o la carogna in un'altra. A me interessa avere una vaga idea di come si comporterebbe la gran parte di noi. Quindi non è casuale che poi il ricorso alla statistica sia abbastanza spontaneo. Una delle problematiche delle leggi tendenziali della sociologia è esattamente questa, che ti dice, sì, data questa situazione, il 70% dei membri del gruppo farà questa cosa. O dovrebbe fare questa cosa. Il problema è che tu non sai chi c'è dentro quel 70%. Nel caso specifico non sei in grado di dire se lei farà A o B. Lei è un'incognita, è un problema. Ok? Quindi il punto centrale è questo. Perché questa cosa è estremamente complicata? Perché il nostro modo di ragionare, come vi ho già accennato più volte, si fonda nella gran parte dei casi su un principio logico che si chiama di non contraddizione o principio del terzo escluso. Che vuol dire? Vuol dire che una cosa o è A o è B. Non può esserci un terzo. I latini lo dicevano il tertium non datur. Per cui o sei bianco o sei nero, non puoi essere grigio. Ed è una strategia cognitiva che noi applichiamo costantemente, ricorrentemente, talmente spontaneamente da non farci manco caso, spesso e volentieri. No? È una strategia che sentiamo riecheggiata in tantissimi casi, per esempio nel discorso retorico-politico, o con me o contro di me, perché non potrebbe esserci un altro che pensa in un altro modo. No, questa cosa viene assolutamente normalmente radiata. Questo principio è il principio dell'out-out. Come vi dicevo, credo anche l'altra volta, out-out, scritto out-out, perché è latino, non è inglese, per cui non out-out, ma out-out proprio così. Che vuol dire o bianco o nero. O felice o triste, tanto per dirne un'altra che ci attanaglia spesso e volentieri da un punto di vista esistenziale. Ecco, questo tipo di atteggiamento, che è estremamente logico, è un po' come la geometria di cui credo di avervi parlato la settimana scorsa. Molto bello, molto preciso, molto lindo e pinto, rarissimamente dato nella prassi. Dov'è che casualmente, tra virgolette evidentemente, si dà nella sua quasi perfezione l'out-out? Per esempio nei computer. Saprete che il computer si fonda su un linguaggio binario, che è 0, 1, bianco, nero. Il computer è fondato esclusivamente su questo tipo di caratteristica. Cosa succede quando al computer dai un dato che non è coerente con questo tipo di logica? Il computer si inchioda. Il che ci dice piuttosto bene una cosa, che ragionare in una logica out-out è rigido. quando una macchina qualunque, scendo da parte del computer per il momento che si inchioda più spesso di quanto non debba, ma quando una macchina, in una macchina si rompe un componente, di solito la macchina smette di funzionare. Quando noi siamo fortemente danneggiati, noi esseri umani siamo fortemente danneggiati, continuiamo a funzionare fino a dei livelli che sono spesso e volentieri inimmaginabili, perché l'essere umano non è una macchina. Questo ve lo dico perché poi lo capiremo lentamente, però se voi fate solo su questa affermazione fate mente locale, vi accorgerete che invece di norma ragionate sull'essere umano come una macchina. La nostra immaginazione corrente è quella che ci vede fondamentalmente equiparati a macchine molto, molto, molto efficaci, ma non abbastanza. Voi prendete il linguaggio della pubblicità in televisione e vedete il pilota di macchina che al posto del cuore c'ha un motore. Vi parlano degli integratori energetici e vi dicono che abbiamo bisogno di eccipienti nel carburante, insomma le immagini che girano sull'essere umano, tanto a proposito di concezione antropologica, sono immagini che vorrebbero che l'uomo fosse una macchina e sono immagini autolesioniste, perché l'uomo è molto meglio di una macchina, come il cervello umano è molto meglio di un computer, c'è niente da fare, però noi abbiamo una forma di, come dire, di difficoltà con questi marchingegni, perché il nostro immaginario, come già dovrei avervi accennato, è fondamentalmente meccanico. È un immaginario meccanico, un immaginario out-out. L'interruttore è una forma di out-out. Nei primi computer c'erano degli interruttori, on-off, acceso, spento. Quante ve ne vengono in mente di queste cose? La nostra cultura è costruita su questo. C'è, non c'è, uscito, chiuso, entrato, uscito, eccetera, eccetera, buono, cattivo, bianco, nero, anima, corpo, ce ne sono una miriade anche nel nostro campo specifico, perché noi ragioniamo nella gran parte dei casi così. Dov'è il problema? Che la realtà non è così. Il principio di non contraddizione l'ha formulato Aristotele, eppure a lui non è che gli sembrasse una grossa idea, però aveva bisogno di uno strumento. Perfino Durkheim dopo è riuscito a dire il principio di non contraddizione è diventato una delle pietre, fondamentali del nostro edificio logico, però non ha una sua rispondenza con la realtà. La realtà è fatta diversamente. Noi siamo fatti diversamente, noi non siamo coerenti, non siamo costanti, non siamo stabili, noi siamo processi. E ce ne stiamo accorgendo sempre di più. Uno dei punti focali del mio libro, del mondo a spirale, avrà a che fare col problema che si pone Michel Maffesoli tra soggetto postmoderno e soggetto moderno. Il soggetto moderno era quello stabile, era quello che in qualche modo rispondeva all'esigenza di ordine, il soggetto borghese. Non so se qualcuno di voi ha mai letto, il Buddenbrook, tanto per dirne una, o ha visto la trasmissione che c'è stata recentemente. Il Buddenbrook è un'epopea borghese e il borghese in quel torno di tempo, in quell'epoca, era così, era uno, era dato, stabile, manteneva certi tipi di rapporti con i propri familiari e col mondo, era affidabile, aveva un sacco di pregi, per certi versi. Poi spesso e volentieri era anche maledettamente frustrato, infelice e tutta un'altra serie di cose, perché questa alternanza che noi troveremo più o meno dappertutto, tra bianco e nero, si può anche in qualche modo declinare come alternanza fra libertà e costrizione, fra azione soggettiva libera e azione soggettiva normata, tra ordine e controllo. Il nostro tempo attuale vede una specie di trade-off, dicono i giornali, no? Una specie di scambio costante tra cosa? Tra la libertà soggettiva e la sicurezza. No? Conoscete il Patriot Act americano successivo al 2001? Qui parliamo di cose che vi riguardano proprio, come dire, nella carne, come si dice. Sono una serie di misure che limitano le libertà soggettive per garantire la sicurezza. Il fatto che si possa andare, non si debba curare troppo la privacy di certi soggetti, che si possano fare riconoscimenti attraverso opportune tecnologie che non sarebbero stati consentiti dalla legislazione precedente, che si possano limitare le libertà soggettive di riunione, di approfondimento, di espressione, eccetera, eccetera, purché questo serva ad una maggiore sicurezza. Come vedete, diciamo che il 2001 è stato il momento in cui questo cambio si è sentito in modo di nuovo emblematico. Ma il cambio è questo, ci fidiamo sempre meno dell'essere umano, la visione che gira nel pianeta oggi, nella gran parte dei casi, è una visione pessimista, l'essere umano è cattivo e quindi devo contenerlo, devo fare in modo che non faccia danno. Se per fare questo anche gli altri pagano un pegno, amen, perché stanno più sereni e più tranquilli. Guardatevi la zona se non l'avete visto, tanto per dare un'inquadrata al sistema, e lo scoprirete. Quindi questo tipo di discorso si dà anche da questo punto di vista, o libertà o controllo. Ed è anche questo falso come opposizione, anche questa è falsa, perché Durkheim, che come saprete, credo avrete capito, non era proprio un fanatico della libera scelta per certi versi, dice una frase che, sulla quale vi invito fortemente a riflettere, dice: la opposizione fra libertà e regole è un falso problema, perché non esiste libertà senza regole. Questo è il punto. Il problema è quanto devono essere cogenti queste regole. Non pormi il problema, non devo avere regole, perché senza regole l'essere umano chiude i battenti, non fa niente. Non è in grado di fare nulla. Quindi la libertà esiste solamente come risultato di un set di regole. Come queste regole siano amministrate, siano gestite, siano stipulate, eccetera, eccetera, è uno dei problemi fondamentali. Tenete presente che nella storia della normativa, per una grandissima parte della storia umana, la normativa relativa alla vita quotidiana non c'era. Cioè gli stati legiferavano sulla guerra, sui traffici, sui commerci, sugli scontri, sulla diplomazia, ma non è che andavano a dire all'uomo: tu devi vivere così, devi fare questo, devi andare di là, devi vivere in questo modo, con questi... Era un non problema, non c'era. Non gliene fregava niente a nessuno, perché si riteneva che l'uomo fosse in grado di vivere per conto suo. Bene. Poi, pian piano, le cose sono cambiate e si è cominciato a, come dire, entrare nel merito della questione, prima in modo più delicato, poi sempre più invasivamente, con delle pretese che sono piuttosto interessanti per altri versi. C'è qualcosa che vi colpisce come strano in tutto ciò che vi sto dicendo? C'è un qualche argomento che vi è venuto in mente mentre parlavo, come a dire: ma come cazzo? Come caspita? Prego. Errare humanum est, dicevano giustamente i latini. È vero, è perseverare che è diabolico come seguiva il processo, perché tutti abbiamo, anzi, questo discorso dell'errore, se mi ricorda, lo riprendiamo all'inizio della prossima lezione, perché mi è utile per andare su altre cose. Eh beh sì, decisamente, sono abbastanza junghiano da questo punto di vista. No, il mio problema è un altro. Abbiamo detto, se ci pensate, che l'ottimista lascia che l'uomo si esprima in qualche misura, agisca liberamente e coordina il suo agire. Il pessimista ritiene che l'uomo sia cattivo e quindi gli dice cosa deve fare. La domanda che dovrebbe venirvi spontanea, perché è fondante, è: chi gli dà il permesso all'uomo di dirmi cosa devo fare se lui è cattivo come me? Perché non è che c'è una sfumatura lì, cioè o siamo tutti buoni o siamo tutti cattivi. Però nella lettura del pessimismo antropologico c'è proprio un buco logico, ovvero sia, se tutti siamo cattivi, perché tu hai diritto a dirmi che devo fare? Cioè perché la tua versione di quello che devo fare io è migliore della mia? Non so se vi ponete il problema, però è un problema fondante. Chi ti rende legittimo ad aprir bocca? Perché, no, se siamo tutti cattivi, allora traiamo le conclusioni. Tu sei cattivo come me, probabilmente di più, visto che mi stai rompendo le palle così significativamente. Per cui, perché? Ora, questo è, ripeto, un buco che da solo servirebbe a rimuovere il problema, perché se fossimo logici, detto questo, avremmo chiuso la frasca: non c'è il pessimismo antropologico, non posso permettermelo. Siccome però, come abbiamo visto, questa faccenda è prerazionale, tu puoi argomentare così quanto ti pare, che tanto non ti rispondono. Anche perché, di fatto, se ci pensate, è comodo. E paradossalmente non è comodo solo per chi detta le regole, ma è comodo pure per chi se le fa dettare. Cioè uno stato di cose nel quale l'uomo si trova piuttosto a suo agio. Per tanti secoli il problema era ovviato da cosa? Da un'autorizzazione divina. Noi siamo tutti quanti uno schifo, però alcuni di noi sono in contatto con la divinità, la quale no, e quindi possiamo, no? Abbiamo qui 10 tavole che mi hanno dato recentemente e posso dirti che 1, 2, 3, 4, queste cose non devono essere fatte. E fino a lì, ancora, c'eravamo. Il problema serio nasce quando? Quando ci liberiamo della tutela religiosa, quando emerge il politico. Quindi da Machiavelli in poi siamo autorizzati a porci il problema. È chiaro che in Machiavelli questo ancora non è così evidente, anche se chi ha letto Il Principe si rende conto che cominciano ad esserci. Ma la questione seria, veramente seria, si pone quando? Quando decapitiamo il re, come dicevamo la volta scorsa. Quando in qualche modo evacuiamo Dio dalla vita politica. A quel punto chi ha il titolo a parlare? Non so se è chiaro. Noi lo andiamo a trovare con un atteggiamento eminentemente quantitativo, se ci fate caso, nel discorso della democrazia. Quelli che sono delegati dai più parlano pure per gli altri. Però quindi vi rendete conto che il tema e il discorso della democrazia cosa fa se non sanzionare una non riducibilità? Cioè la democrazia è sistemi di valore che si confrontano, quindi non una sola chiave di lettura del reale, ma tante chiavi di lettura, una delle quali di volta in volta ha diritto ad agire. Non so se questo è chiaro. Cioè la democrazia in sé, al di là di tante altre cose, è la presa d'atto della molteplicità di valori all'interno di una società. Cioè illudersi che una società abbia un solo sistema di valori al quale tutti quanti in qualche misura partecipano e sul quale sono d'accordo è assurdo, perché nella prassi lo sappiamo che non è vero. Nel momento in cui andiamo a votare dovremmo, ovviamente, scegliere quello che ha dei valori più simili ai nostri. Quindi dire facciamo guidare il tutto a lui piuttosto che a lui. Quindi scegliere punti di vista sul mondo diversi. Weltanschauungen, dicono i tedeschi, visioni del mondo diverse. Questo dovrebbe essere la politica, e questo è l'unico modo che siamo riusciti a trovare fino ad ora per fare in modo di poter dare retta a quelli che ci dicono cosa fare, perché altrimenti il problema è perenne. Chi sei tu per parlare? Questa è la crisi dell'autorità portata al massimo grado, evidentemente. No? Quindi vedete che una autorità che si costruisce però soltanto sul quantitativo è un'autorità debole. È un'autorità revocabile, è un'autorità che trova le sue radici in tanti processi che non sono necessariamente valoriali e politici, come quello che stiamo vedendo oggi come oggi. Laddove l'autorità vera e propria si costruisce con altre cose, come il prestigio, come la coerenza nel tempo delle posizioni, come lo spirito di servizio, si direbbe, no? Non è casuale oggi come oggi che una delle poche figure che si salvano all'interno del nostro panorama politico sia il Presidente della Repubblica. Che il Presidente della Repubblica di fatto oggi incarna più o meno tutta questa serie di dimensioni, in modo più o meno accettabile, ma comunque migliore di tutti gli altri. Qui stiamo più o meno al beati monopoli in terra cecorum, oggi come oggi, insomma, fondamentalmente. Per cui sono tutta una serie di problematiche che è importante cominciare a prendere in conto. Ovvero sia, l'uomo di per sé, come questo schema ci dice piuttosto bene, è imprevedibile. L'uomo di per sé è qualcosa di molto più complesso di quanto le letture che girano normalmente nella società siano in grado di trattare e restituire. Questo dovrebbe essere un pregio, secondo me, credo che l'abbiate capito in modo abbastanza letterale. Però voglio farvi notare una cosa che credo per il momento vi sia sfuggita e che ho ottenuto ad hoc dopo che me l'hanno fatta notare. Vedete niente di sbagliato in questa diapositiva? O meglio, secondo voi, guardando questa diapositiva, io di quale delle due posizioni sono un fautore? Quella dell'azione. Ma quando io l'ho fatta la diapositiva non ci ho mica fatto caso che avevo messo lo stesso colore in tutti e quattro i termini invece di usarne uno neutro. Per quello iniziale, lì per lì l'ho fatto, mi sono sbagliato, a un certo punto il mio studente mi fa sì, ma lei è parziale, ho detto perché? Perché ha messo la sociologia dello stesso colore di quell'altra, quindi uno automaticamente deduce che la chiave di lettura è quella. Ecco, tenetelo presente, perché il mio studente era in gamba e faceva quello che vi ho detto che dovreste fare, cioè stava a guardare le cose che proponevo. Non vanno prese come oro colato, se non ve l'avessi detto. A voi sarebbe rimasta in testa sta cosa, perché se nota, cioè magari non lo tematizzi ma lo noti, per cui è quella classica lettura, no? Quella specie di distorsione subliminale alla quale nessuno può fare riferimento, però che intanto ti ha condizionato. E la comunicazione di oggi è fatta nella grandissima parte dei casi così. Bastano aggettivi, bastano movimenti, bastano colori, bastano gesti, e quello che sembra un messaggio perfettamente bilanciato, improvvisamente si scopre essere un messaggio per niente neutrale. Non so se avete visto il forum sul nucleare che c'era fino al referendum, lì è stata una comunicazione che è fallita. Era divertentissimo. L'avete notato mai? Cioè, ve lo ricordate? C'erano delle pagine di libro di giornale nelle quali c'erano le diverse posizioni. Ah, oh, quelle del nucleare erano sempre sul bianco. I casi della vita, no? Perché noi non è che accoppiamo il bianco col positivo e il nero col negativo. Allora, il nucleare stava sempre sul bianco e l'antinucleare stava sempre sul nero. Stesso spazio, stesso spazio, stessa dignità, ti avrebbero detto. Un par de palle, stessa dignità. Perché se io lo guardo al volo, quello che mi viene in mente è che guardo il bianco. Perché noi siamo fatti così. In larga misura noi ancora oggi reagiamo a delle sollecitazioni simboliche con altri livelli del nostro essere presenti a noi stessi, con altri modi dell'attenzione, che non sono quella razionale. Quella razionale magari legge pure tutte quante le pagine, tutte le parole, trova anche che quell'altro ha ragione. Ma intanto c'è un canale di comunicazione che gli sta dicendo il contrario. Ok? E i teorici della comunicazione, quelli che fanno comunicazione, quelli che fanno marketing, quelli che fanno politica, queste cose le sanno perfettamente. Non c'è niente di casuale in quello che voi vedete, a meno di non avere a che fare con dei veracottari, il che può pure darsi visto il clima corrente. Però nella gran parte dei casi non c'è nessun aspetto delle comunicazioni di cui voi siete oggetto che sia lasciato al caso. E questo vale per la politica, per la pubblicità, per la merce. Cioè, secondo voi è più importante il contenuto o il contenitore? Oggi come oggi è molto più importante il contenitore. È quello il problema. Oggi come oggi si ha un'attenzione al packaging impressionante rispetto a quello che c'è dentro. Se è ergonomico, che tipo di sensazione dà al tatto, che colore c'è, che font ho usato, come ho disposto il font. Tutti questi aspetti non è che sono, me va e li metto lì. No, li studiano attentamente. Come viene studiato attentamente il luogo dove viene messa la merce? Non crediate che negli scaffali del supermercato ogni posto è equivalente. Ci sono dei posti molto redditizi e dei posti che invece no. So se avete fatto caso che le merci molto economiche stanno sempre in fondo, nascoste sotto. Perché? Perché quelli che vanno a cercare quelle merci sono al di là della comunicazione ingannevole. No, se tu esci che vuoi comprare un bottiglione di vino da 5 litri pagandolo 90 centesimi, te lo possono nascondere anche dietro le porte e tu lo trovi. Per cui non serve che metterlo in evidenza. Quello che viene messo in evidenza invece normalmente negli scaffali ad altezza occhi è ciò che deve essere promosso. Perché tu cammini, guardi, quello che vedi in qualche modo ti attrae, perché è stato studiato apposta. C'è stato, adesso un po' meno, ma insomma diciamo che funziona ancora, ma c'era un libro di Vance Packard, scritto negli anni 50, che si chiama I persuasori occulti, che è un capolavoro assoluto, e parla esattamente di queste strategie, quindi parliamo degli anni 50, non è una cosa che abbiamo scoperto noi, sono 60 anni che andiamo avanti, e dice che all'inizio dei supermarket c'erano dei classici casi di trance da acquisto, ovvero sia le casalinghe americane del tempo, che si trovavano in questo Ben Godi che non avevano mai visto, arrivavano alla cassa con dei carrelli stracolmi di merci che spesso non avevano i soldi per pagare, perché le avevano prese, non sapevano neanche loro perché. Noi sì che lo sappiamo, perché quelle merci parlavano a dei versanti della loro attenzione non razionali ma terribilmente funzionanti, capite? Questo è il punto. Illudersi che la nostra comunicazione, il nostro modo di essere e di pensare, poi questo lo vedremo molto meglio andando avanti, ma già è interessante accennarlo, sia esclusivamente razionale, è il motivo per cui noi grosso modo ci troviamo nello stato di cose in cui ci troviamo oggi. Perché c'è una visione scientifica, chiamiamola così, che sostiene questo, ovvero sia che l'uomo badi esclusivamente al proprio tornaconto economico, ed è quella dell'economia. No? Saprete che l'economia nasce adottando una rappresentazione parziale dell'uomo che si chiama Homo economicus. E per la prima fase della sua vita si pone la domanda: se l'uomo fosse l'homo economicus, come agirebbe? Avendo ben presente che l'uomo reale non è l'homo economicus. Ma siccome questa cosa poi, l'economia in qualche misura, diventa sempre più importante, come avrete probabilmente notato nella nostra vita, a un certo punto questa distinzione si perde, per cui l'economia ragiona dell'homo economicus come se fosse lui. E prende delle cappelle spaventose. E il bello della cosa è che la gran parte dei processi economici avviene in modi che sanno perfettamente che l'uomo non è l'homo economicus. Perché, vi ripeto, tutta questa serie di attenzioni a simboli, a dimensioni, a colori, non è razionale. Cioè, quelli che vendono sanno benissimo che l'uomo acquista per motivi che non sono razionali. L'uomo non acquista perché ha bisogno o pondera. Se voi avete mai fatto economia politica, saprete che uno dei modelli, che a me mi ha sempre fatto ammazzare dalle risate, della spesa quotidiana è l'uomo che si siede a tavola, stila una lista di ciò di cui ha bisogno, dopodiché s'aggira per la città stimando i luoghi dove queste merci costano meno e dopodiché compra massimizzando la sua utilità marginale. Questa è la strategia. Ora io mi chiedo, quanti di voi fanno sto ragionamento e seguono questi comportamenti nella prassi? È raro, no? È difficile. Tu esci, in linea di massima ti serve qualcosa, la compri. Nell'atto dell'andare a comprare quella cosa che ti serve, probabilmente ne compri pure un altro paio di cui proprio non avevi nessuna idea. Spesso e volentieri quello che devi comprare lo compri molto più caro di quello che te, perché ne trovi una cosa che ti piace, e il fatto che ti piaccia non è evidentemente razionale, no? È tutta una serie di cose che ci dicono fondamentalmente che siamo bianchi e neri. Non c'è più la slide, però risalite a memoria la questione, che non siamo, e quel bianco e nero ovviamente non è solo buono o cattivo, ma può essere razionale ed emotivo, tanto per dirne un'altra, no? L'uomo è costantemente in equilibrio tra quello che farebbe se fosse completamente razionale, quello che vorrebbe fare perché ha delle spinte che possiamo poi cercare di studiare un po' meglio, ma che comunque sono lì ed esistono, e via discorrendo. Quindi quello che noi vediamo e quello su cui cerchiamo di basare la nostra sociologia oggi è questo, ovvero sia una lettura che in qualche modo possa pure contraddirsi a volte, possa non essere coerente, possa lasciare delle porte aperte, raggiungere delle situazioni di aporia e contraddizione vera e propria, ma che sia in qualche modo in grado di descrivere un po' meglio quello che noi riteniamo essere l'essere umano. Ultima cosa prima del break, contraddittoriale. Anche qui non ho visto mani che mi dicessero, professore, ma che Madonna ha scritto su sta slide, cosa che però poteva essere plausibile, perché dubito che tutti quanti sappiate cosa significa contraddittoriale. Contraddittoriale è un aggettivo che viene dalla fisica e che sta a descrivere una opposizione non superabile. Quindi una tensione fra due impulsi, due forze, che non prevede una sintesi, un superamento. Di conseguenza è un aggettivo, direi, postmoderno fondamentalmente, perché la modernità, credo, forse ne avrete avuto notizia, ha una forma di ottimismo della ragione perfino che fa perfino tenerezza per certi versi. Conoscete ovviamente per sommi capi, la filosofia di Hegel? Cosa dice la filosofia di Hegel? Esiste una tesi che pone un'antitesi che la contraddice, ed entrambe nel movimento dialettico portano a una sintesi che è un superamento. Ecco, questa è la rappresentazione filosofica del moderno. Il moderno prevede un infinito superamento, un miglioramento senza sosta, una possibilità generalizzata di superare i conflitti. Ecco, questo purtroppo non è vero. Se è vero, perché questo? Perché il moderno considera che il reale, come diceva Hegel, sia razionale. Quindi se il reale è razionale, non c'è niente di razionale che non è superabile attraverso l'opportuno discorso. In sociologia questo è ancora portato avanti più o meno oggi da Jürgen Habermas, che è uno degli ultimi esponenti della scuola di Francoforte. Ma è vero? Cosa?
Però molti conflitti a me non mi paiono razionali.
Ma infatti è quello il problema. Dice il vostro collega che molti conflitti non gli sembrano razionali. Manca a me, è quello il bello della questione. Però abbiamo una filosofia che invece ci dice che è reale e razionale. Questo lo vedremo probabilmente giovedì un po' meglio. Intanto ve lo lascio lì che in qualche modo si macera. Però quello che salta all'occhio è che la realtà non è per niente razionale. Perlomeno oggi come oggi direi che se fosse un po' più razionale non si offenderebbe nessuno, se posso essere onesto. Ma comunque quello che noi vediamo cos'è? Che la realtà, se è vero, come dicevamo, che è costantemente in questo processo, di fatto è contraddittoriale, perché il Tao è contraddittoriale. Cioè, fra bianco e nero non c'è un superamento. Bianco e nero coesistono. A volte prevale l'uno, a volte prevale l'altro, ma non è che l'uno viene ridotto all'altro in qualche modo, anche se correnti nella nostra cultura che ci hanno provato ci sono, pensate alla psicologia iniziale, no? Come bisognava fare, pensate a Pareto che vedremo, cioè gente che ci diceva che prima o poi saremmo diventati tutti razionali. Non ci si pensa per niente proprio, anzi, credo che da quel punto di vista stiamo potenzialmente e possibilmente regredendo. Quindi esistono una serie di opposizioni, una serie di coppie di opposti che non sono superabili, stanno lì, pensate soltanto a ragione e inconscio, conscio e inconscio. Esistono, funzionano costantemente, non succede mai che l'una venga ridotta all'altra. E di questo tipo di opposizioni così testarde, oserei dire, il mondo abbonda, perché il mondo fondamentalmente è contraddittoriale, non è razionale. Ok? Quindi tenetelo bene a mente questo aggettivo, perché è un aggettivo fortemente problematico per la visione della vita corrente, perché la visione della vita corrente continua, nonostante la smentita costante della realtà, ad affermare che la realtà è razionale, che quindi attraverso le armi del ragionamento, che sarebbero il dibattito, il dialogo, il confronto, eccetera, 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 si possono superare le differenze soggettive. In negativo vi direi di pensare a quelli che sono i talk show in televisione. A voi vi pare di aver mai visto qualcuno che con le armi del ragionamento è riuscito ad addivenire a una posizione condivisa? No, surla, non faccia le stesse cose per un quarto d'ora, 20 minuti, chi urla di più vince, ma non è quello che era nell'idea, no? Fondamentalmente, non era quella la comunicazione che si aveva in mente. Quindi vediamo da tutta una serie di segni, più o meno evidenti, più o meno chiari, che la realtà sta recuperando la sua dimensione, in questo caso perfino patologicamente contraddittoriale, e che i nostri strumenti cognitivi, a meno di una radicale revisione, non sono in grado di descriverla. Per questo vi dicevo la prima lezione che ci troviamo in una condizione molto simile a quella della nascita della sociologia, cioè noi oggi con gli strumenti che abbiamo non capiamo quello che succede, perché continuiamo a pretendere che quello che succeda sia razionale e la grandissima parte di ciò che accade invece non lo è, quindi semplicemente non sappiamo come descriverlo. Break. Bene, dunque, appunto mi pareva. Dunque, dicevamo, l'errore, diceva un vostro collega, l'errore. Errare è umano, come dicevano giustamente i latini, perseverare mica tanto. Però vedrete che uno dei punti centrali, per quanto iniziale, del testo di Edgar Morin, quello dei sette saperi, sarà esattamente sulla dinamica dell'errore, perché l'errore è connaturato per certi versi al sapere. Nel senso che cosa abbiamo scoperto finora del sapere? Che è un tentativo di approssimarsi a una realtà che è estremamente complessa. Quindi in linea di massima tra i nostri strumenti cognitivi e la realtà stessa c'è sempre uno scarto. E quindi in qualche misura l'errore è costantemente in agguato. Il metodo scientifico vorrebbe ovviare a questa cosa col metodo di prova ed errore, no? Tu sbagli, sbagli, sbagli finché a un certo punto quello che sei riuscito a tirar fuori ti sembra abbastanza soddisfacente, pur mantenendo coscienza del fatto che pure quello è probabilmente provvisorio. Per cui, insomma, diciamo che il conoscere è un'operazione anch'essa processuale, è un costante tentativo di adeguarsi alla realtà osservata, alla comprensione della realtà osservata. Però noi abbiamo, soprattutto come cultura, una strana tendenza a demonizzare l'errore. Noi vorremmo non sbagliare mai, ci piacerebbe essere infallibili, che è un tantino pretenzioso, visto che quello infallibile in linea di massima è il Padre Eterno, per cui insomma ci abbiamo una tensione un tantino così esagerata verso delle caratteristiche che non fanno parte della nostra natura. Sarebbe opportuno cominciare a ragionare su questo aspetto, perché, vi ripeto, è un tratto di noi che va accettato, va messo a frutto. Una delle frasi che cito spesso a lezione di Samuel Beckett, credo sia una delle cose più belle che siano state scritte nel secolo scorso, dice: provare ancora, sbagliare ancora, sbagliare meglio. E trovo sia l'essenza del nostro modo di fare, del nostro modo di essere. Difficilmente riusciremo a essere perfetti. Ci approssimeremo un po' di più, un po' di meno, a seconda dei casi, ma la perfezione, come dice sempre la saggezza popolare, non è di questo mondo, quindi perché ambire alla perfezione a tutti i costi, quando questo dovrebbe diventare devastante? Quello che conta invece è renderci ben conto di quanto sbagliamo, perché molti degli errori che noi facciamo invece tendiamo a trasferirli da qualche altra parte. Per esempio, la realtà non fa quello che noi immaginavamo dovesse fare e sbaglia la realtà. È buffo, se ci pensate, però di fatto è quello che normalmente noi facciamo. Non è che siamo noi a aver sbagliato, è lei che sbaglia e quindi va corretta. E quindi bisogna intervenire, bisogna modificare, bisogna costruire, bisogna abbattere, bisogna scrivere, bisogna fare tutta una serie di cose che sarebbe molto più semplice prendere da un altro punto di vista. Però insomma, diciamo che questo volevo cominciare ad accennarvelo, poi lo facciamo in seguito, perché quest'anno cambia un po' l'ordine delle mie lezioni, cerco di essere un po' meno complicato se ci riesco, vediamo. Allora, sulla scorta di questo tentativo, volevo darvi queste due definizioni di struttura e di azione, tanto perché abbiate qualcosa di operativo per le mani. E quindi adottiamo come iniziale e utile definizione di struttura, perché ne abbiamo parlato due volte, tre volte che ne parliamo, ma non sappiamo di pratica ancora cosa sia, quella di Cesareo, che è uno dei nostri migliori sociologi viventi, che dice questo: la struttura è un insieme relativamente stabile di posizioni sociali differenziate ed interdipendenti. Ora, quello che è interessante mettere in luce di queste parole, che come tutte le definizioni sono scelte con molta cura, è il relativamente, prima di tutto, dove vedete che comincia a esserci già una notevole sfumatura della pretesa dell'ordine di cui abbiamo parlato finora. Quindi un insieme relativamente stabile di posizioni sociali differenziate, fin qui non ci sarebbe nessuna novità, ma anche interdipendenti. L'interdipendenza è un tratto piuttosto innovativo nella definizione di struttura, nel senso che in qualche modo trasferisce parte del giudizio del merito o meno del funzionamento alle parti stesse. Qui non siamo in un clima di ognuno fa quello che deve e se ne frega di tutto il resto, ma vediamo già che la struttura è anche un'interazione. Quindi, come vedete, nella definizione di struttura c'è già quel pallino bianco o nero dell'azione che prima non era contemplato. Quindi vediamo che attraverso questi due termini, relativamente da una parte e interdipendenti dall'altra, Cesareo trasforma la struttura in qualcosa di flessibile, qualcosa che permette adeguamenti, compromessi, modifiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo sta andando nella direzione della quale abbiamo parlato finora, ovvero sia quella di un pensiero che riesca ad accogliere entrambe le istanze, la struttura da una parte, l'azione dall'altra. Qui ovviamente parliamo di struttura, quindi il problema dell'azione emerge, però appunto a saper leggere vedete che è abbastanza presente, è abbastanza mediato ed equilibrato nei confronti della costrizione strutturale a monte. Dopodiché invece prendiamo questa che è un tantino più ostica, questo come dicevamo è Max Weber, uno dei più importanti teorici dell'azione. Allora, azione è uno di quei termini che sembrano tanto ovvi, ma al momento in cui li vai a descrivere hai delle difficoltà. Come definireste un'azione, prescindendo da Max Weber? Visto il gesto? È chiaro che voi dite l'azione, è ovvio, ecco, il problema sta esattamente lì. Adottare un termine del quale non si, sul quale non si converge per idee chiare, per definizioni accettate, eccetera, è complicato. Allora la cosa che fa Weber quando parla di azione sociale, in questo caso, è spiegare che cosa lui intende quando dice azione. E intende questo, un agire riferito all'atteggiamento di altri individui e orientato nel suo corso in base a questo. Ed è anche qui un grosso passo avanti rispetto a quella che era, diciamo, la definizione di azione precedente, perché l'azione precedente era un agire volto alla soddisfazione di un bisogno, tanto per dirne una. Ok? Però, come dicevamo, questo tipo di riferimento è estremamente solipsistico. Cioè, l'agire volta a soddisfazione di un bisogno ti fa pensare, a me perlomeno fa sempre pensare al troglodita che ha, fame e uccide qualcosa, lo mangia, pruriti assortiti da una trampata in testa a una donna, la mette a tracolla e se la porta in una grotta, tutte queste cose qui, che però non sono esattamente il modello di un'azione e di una convivenza civile, no? Allora, quello che dice Weber nel momento in cui comincia a parlare di azione sociale, quindi di un'azione che ha luogo in un contesto sociale dove ci sono altri, è esattamente questo, dice che quando io agisco, nel mio agire tengo presente e prendo in conto il fatto che esistano altri e di conseguenza non agisco direttamente e semplicemente solamente per la soddisfazione del mio bisogno, ma tento di inserire questa soddisfazione all'interno di un tessuto di relazioni. Ok? Non solo, ma nel momento in cui io comincio a contemplare l'atteggiamento degli altri individui, è chiaro che questi altri individui possono disporsi in una ricchissima panoramica di posizioni rispetto al mio, alla mia esigenza d'azione. Possono essere alleati, possono essere contrari, possono essere indifferenti, possono essere vinti alla mia causa o diventare oppositori. Ci sono tutta una serie di sfumature che io devo apprezzare del contesto dell'azione perché la mia azione ottenga infine quello che vorrei essere il suo risultato. Ok? Quindi capite che quello che mette molto fortemente in luce Weber in questo è che l'azione è relazionale. Non possiamo pensare in una chiave estremamente moderna al soggetto onnipotente che fa quello che gli pare, prende, disfa, fa, monta, eccetera, eccetera, fregandosene clamorosamente degli altri, perché non è quella l'idea. L'idea, come se pensate riecheggia anche quello che abbiamo appena detto di Cesareo della interdipendenza, è esattamente questa. La società si regge, i processi sociali si svolgono, perché noi siamo costantemente intrecciati in una interazione generalizzata. Interagiamo con quelli che ci stanno accanto, interagiamo anche con tanti dei quali non abbiamo nessuna consapevolezza, spesso e volentieri, ma che sono fondamentali per permetterci di fare ciò che vogliamo. Se voi cominciate a tentare di ricostruire la complessità di gesti semplici, come prendere l'autobus, ecco, pensate soltanto a tutto ciò che deve accadere perché voi possiate prendere il vostro autobus. Noi questa cosa normalmente la lasciamo da parte, no? Sembra la cosa più normale del mondo, ma non è vero per niente, perché si possa prendere un autobus c'è bisogno di qualcuno che guidi quell'autobus, c'è bisogno di qualcuno che abbia fatto in modo che quell'autobus si muova, c'è bisogno di qualcuno che abbia inserito quell'autobus all'interno di percorsi, di istituzioni, di stipendi, c'è una miriade di cose a monte del vostro autobus. Quindi voi, se prendete l'autobus, lo fate perché tantissimi altri hanno fatto in modo che voi poteste farlo. Magari non l'hanno fatto pensando esclusivamente a voi, però di fatto questo è quanto ne deriva. Pensate all'importanza di un gesto stupido quale può essere, che ne so, perdere una pratica in un'amministrazione burocratica. Sembra una stupidaggine, però il titolare di quella pratica non la vede da questo punto di vista. Per lui magari è una soluzione di qualcosa di fondamentale, per lui magari è qualcosa su cui ruota l'intero destino della sua famiglia e del suo futuro, eccetera, eccetera, eccetera. Noi non siamo in grado di sapere mai, e questo lo ritroveremo, quanto le nostre azioni siano importanti per gli altri, quali conseguenze veramente le nostre azioni possano o no avere su tutto ciò che ci circonda. Perché noi spesso e volentieri ragioniamo in termini molto semplici. Vabbè, che sarà, è lui, lo so. No, perché nel momento stesso in cui tu agisci, tu poni in essere delle dinamiche delle quali non sei il padrone assoluto. Spesso e volentieri manco sai minimamente dove possano portare. Ci sono bellissimi film. Boh, al momento mi sfugge come si chiamava quello. Oddio, qual è questo? Ce lo descrivi in poche precise parole? No, vabbè, ma non vale però. Cominciamo a cadere del caos. Il prossimo. Sono argomenti di lezione prossima. Non anticipiamoci così tanto. No, ma ce n'era uno di quella famosa coppia di americani in visita nel deserto, a cui a un certo punto sparano da una collina, che c'è un nome con una parola sola che al momento mi sfugge clamorosamente. Vabbè, comunque, in sintesi, qual è il problema? Dov'è? Perché lo sto citando? Sto citando perché il fucile con cui sparano era stato donato da un giapponese 40 anni prima a uno che era di fatto un suo fedele collaboratore come premio, quindi era un segno d'amicizia. Il problema è che quello mai avrebbe immaginato 40 anni prima che sto fucile finisse in mano a un nipote Babel. Di cui non si... Babel, bravo, esatto. Era esattamente lui. E quindi, di fatto, se vogliamo andare in traccia una colpa, la colpa è del giapponese che ha donato il fucile 45 anni prima. Ma che ne sapeva il giapponese? Che sto fucile sarebbe finito in mano a un terzo nipote, il quale un bel giorno avrebbe deciso di giocare nel posto sbagliato, andando poi a sparare in faccia all'americana, che era sfigatissimo, ovviamente. Ma comunque, quello che conta è questo, ovvero sia che noi spesso e volentieri non valutiamo quanto le nostre azioni siano inserite in questo gioco di corrispondenze, ma Weber da questo punto di vista ce lo fa notare, soprattutto per quanto attiene al versante della pianificazione, della progettazione dell'azione stessa. Cioè, noi agire in un contesto sociale significa in qualche misura prendere conto di tutte quelle che sono le peculiarità del concetto stesso. E questo senso, quindi, il senso generale che se ne trae, dota l'azione stessa di senso. Quindi Weber dice che un'azione sociale è un'azione dotata di senso, laddove questo senso deriva dalla considerazione attenta del modo di essere degli altri coinvolti nell'agire stesso. Okay? Quindi il senso dell'azione Weber lo trae dal questo essere relazionale, dal suo essere inserita in un contesto che è in grado solo lui di spiegarla in qualche modo. Okay? Quindi pretendere di comprendere un'azione a priori senza passare attraverso il contesto, dice Weber, è stranamente e scarsamente utile per molti versi. Domande su questo? Tutto chiaro? Non solo su questo, dico su tutta la lezione. No, lo possiamo dare abbastanza per assodato? Ok, allora mi avvantaggerei un minimo riprendendo quanto diceva Cesareo prima. E cominciando a introdurre uno degli elementi che ci interessano in questa ricezione spaziale della società. Dice Cesareo, la struttura è un insieme di posizioni sociali differenziate ed interdipendenti. Allora noi per questa cosa, quindi per una posizione sociale di questo genere, abbiamo un termine che è uno dei più importanti della sociologia, che è il termine di status. Okay. Quindi noi poniamo come definizione, qui piuttosto semplice come al solito, che lo status è la posizione occupata all'interno dello spazio sociale da un soggetto o un gruppo di soggetti. Come vedete, sono già due volte che usiamo il termine posizione e spazio, cosa che merita un minimo d'attenzione, perché evidentemente non stiamo parlando di uno spazio fisico. Non c'è un luogo fisico nel quale io mi situo in quanto possessore di uno status, fondamentalmente. Qual è il problema abbastanza interessante che questa cosa nasconde? Il fatto che, per certi versi, la nostra lingua è spazializzata. E questo significa cosa? Che per comprendere dei concetti astratti, noi spesso e volentieri li trasformiamo in una chiave spaziale. E quindi esprimiamo dei concetti che non sono spaziali attraverso una similitudine spaziale che ci permette di capirli un po' meglio. Il problema è, per esempio, uno dei discorsi che derivano da questo, qual è? Che tra queste posizioni c'è una certa distanza, evidentemente, no? Spesso e volentieri. Quindi vedete che il concetto di distanza sociale cosa sta a significare? Sta a significare che due posizioni hanno delle differenze quantitative e qualitative. Ma parliamo di posizioni sociali, non parliamo di spazio, non parliamo di distanza misurata in metri, non so se mi spiego. Cioè noi stiamo usando il concetto di distanza per esprimere un qualcosa di simile che accade nei rapporti interpersonali sociali. Non so se questa cosa è chiara. Per esprimere l'idea che qualcuno è più importante di qualcun altro, usiamo una formula che è spaziale, anche se poi lo spazio di fatto non c'entra niente. No, perché non è che dobbiamo stare nella stessa stanza perché uno sia più importante o che questa importanza si rifletta poi in una qualche posizione spaziale vera e propria. Il problema è che noi, per capire queste cose che sono astratte di per loro, sono riferite ad una serie di valutazioni che non trovano una concretezza, le trasformiamo in immagini concrete, perché quelle le riusciamo a gestire meglio, no? Allora che succede? Che noi definiamo, per esempio, lo spazio sociale come stratificazione sociale. So quanti di voi sappiano cos'è questa stratificazione sociale, più o meno, o l'abbiano sentita nominare, perché è un termine. Ecco, la sua forma, quella più corrente, è quella di piramide, ovvero sia quando io devo raffigurare uno stato, un gruppo, che faccio? Faccio una bella piramide con degli strati, no? E dico, ecco, tutti quelli che appartengono a sto gruppo stanno dentro sta piramide, quelli che stanno meglio stanno in cima, come dicevamo la volta scorsa, quelli che stanno un po' peggio stanno in mezzo e quelli che stanno sotto, poveracci, sono quelli a cui ha detto proprio male, ok? Però non è che voi sta piramide la trovate in giro, non so se mi spiego. È soltanto che è un artificio cognitivo che mi permette di avere un'idea un po' più chiara di quello che accade nella realtà, ok? Quindi lo status di fatto cos'è? È la posizione che io occupo all'interno di quella piramide. E a seconda della posizione che occupo in quella piramide, io godo o meno di certi benefici. Di fatto, se ci pensate con una certa attenzione, la piramide sociale è una specie di grafico delle disuguaglianze sociali. Perché, come vi ripeto, quelli che stanno su stanno meglio di quelli che stanno giù. C'è poco da fare, stanno meglio in tanti modi, non solamente da un punto di vista economico, ma da un punto di vista di prestigio, da un punto di vista di opportunità, da tante considerazioni. Stare più in alto è conveniente. Non è un caso che, oggi come oggi, una forma di obbligo sociale sia quella di migliorare la propria posizione sociale. Ora lo vedremo meglio la prossima volta, ma intanto ve lo accenno. La gran parte di voi, che lo sappia o meno, sta qui esattamente per quel motivo. E uno dei problemi dell'università italiana è che non è centrata su questioni culturali di ricerca e di approfondimento, quanto sul fatto che avere una laurea permette di salire all'interno dello spazio sociale. E quindi molti, ovviamente nessuno escluso, tutti esclusi presenti perché è un classico, ma comunque nell'università italiana la gran parte sta qui non perché è interessata alle materie, ma perché vuole una laurea, che poi questa sia in una materia o nell'altra, poco risulta. Questo ve ne rendete conto andando a vedere per esempio Alma Laurea, no? Quando andate a vedere i motivi per i quali uno si iscrive a un corso di laurea, tu cosa ti aspetteresti? Che la grandissima parte venga al corso di laurea perché gli interessa l'argomento del posto del corso di laurea. Invece la motivazione di base è perché è vicino a casa, che non mi sembra proprio esattamente quello che, no, mi aspetterei dall'istituzione stessa se fosse frequentata per il motivo che penso io, quindi forse devo cambiare il pensiero. probabilmente, visto che a te interessa una laurea e che non vuoi spenderci sopra un granché, te ne trovi una vicino casa in modo che azzeri le spese, stai comodo, fai come ti pare, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo motivo è perché ci vanno gli amici, pure questo lascia un po' il tempo che trova, però perlomeno è relazionale. In fondo ci sono quelli che sono interessati agli argomenti, ma sono il 7-8%, se non sbaglio, il 10%. Insomma, comunque, è una cosa abbastanza interessante da prendere in considerazione. Quindi, capite perciò che nella gran parte dei casi noi usiamo espressioni, verbi, termini spaziali per tentare di comprendere e maneggiare meglio delle relazioni che altrimenti sarebbero troppo astratte. Come vi dicevo l'altra volta, pensate per esempio a tutto quello che ha a che fare con i miglioramenti e i peggioramenti sociali, no? Dalle stelle alle stalle, che dà questa sensazione di tonfo sinistro da un vertice fino a una base piuttosto sfigata, arrampicatore sociale per descrivere quello che vuole migliorare il suo status nonostante tutti e nonostante tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che l'idea è sempre questa della salita. O discesa, evidentemente, perché non essendo noi a Hollywood, ogni tanto c'è qualcuno a cui dice molto male. Però comunque, diciamo, questa prima presentazione della questione, all'interno della stratificazione sociale abbiamo gli status. Ok? Quindi ognuno di noi, in un certo senso, occupa una posizione e questo suo occupare una posizione, come vedremo dalle prossime lezioni, lo inserisce necessariamente in un tessuto di rapporti e relazioni con gli altri. Perché chiaramente è vero che quelli che occupano le posizioni più alte hanno il maggior numero di ritorni, ma come diceva Stephen King, big chair, big responsibility, ovvero sia più sta in alto e più teoricamente, questo si impone come disclaimer, teoricamente più hai responsabilità, più sei in qualche misura, no, obbligato a tutta una serie di comportamenti, sui quali evidentemente si può purtroppo discutere.